Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa mattina torniamo al nostro studio di Matteo 18. Ed ho notato nel bollettino che l'argomento indicato è imparare a perdonare, e di fatto insegnerò su questo tema, ma non oggi. Quello sarà per la prossima settimana. Perché se ricordate, da due settimane fa non abbiamo proprio finito il passo che va dal versetto 15 al 20, e quindi voglio tornare a quel brano, non solo per completarlo, ma anche per esprimere quello che ho nel cuore per quanto riguarda alcune questioni su cui ho riflettuto e pregato in queste ultime due settimane. Quindi diamo un'occhiata insieme a Matteo 18:15 ed io leggo e voi seguitemi nella vostra Bibbia. Se dunque tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta avrai guadagnato tuo fratello, ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. E se rifiuta ad ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuta ad ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano ed il pubblicano. Io vi dico in verità che tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte anche nel cielo. Ed in verità vi dico anche che se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io, in mezzo a loro. Ora, questo passo particolare parla del comando del Signore per quanto riguarda la santità della sua Chiesa. Io credo che Gesù Cristo desidera che la sua Chiesa sia pura. E qui troviamo le sue istruzioni per quanto riguarda la nostra parte in quella purezza. In Apocalisse, al capitolo 1, vediamo un'immagine molto interessante di Cristo. Egli si muove nei versetti 12 e 13 in mezzo ai sette candelabri che rappresentano le sette chiese, le quali a loro volta rappresentano tutta la chiesa, ed è rivestito lì della veste del sacerdote, del re, del profeta, è lì nella sua piena gloria. Versetto 14 dice che il suo capo ed i suoi capelli erano bianchi come la lana, bianchi come neve, e quello parla della sua purezza, poi i suoi occhi erano come una fiamma di fuoco, il suo scrutare per trovare qualsiasi macchia, qualsiasi impurità, ed i suoi piedi erano simili a bronzo finissimo, come se fossero stati arroventati in una fornace, e la sua voce era come il fragore di grandi acque. Qui lo vediamo nel suo carattere di giudice, pronto a calpestare il peccato e a pronunciare una parola di giudizio che procede, come si dice poi più avanti in Apocalisse, come una spada a doppio taglio. E così lo vediamo lì, il Signore che si muove nella sua chiesa ed è contrassegnato come puro della sua bianchezza, e i suoi occhi erano penetranti e sono penetranti alla ricerca del peccato. Quel peccato deve essere affrontato. Com'è che tratta il Signore il peccato nella sua chiesa? Quella è l'immagine che vediamo in Apocalisse 1. Ma com'è che lo fa, concretamente parlando? Io penso che ci siano tre elementi. Il primo elemento è il ministero della parola. La parola è uno strumento di santità. Efesini 5 parla di essere lavati mediante l'acqua della parola. Essa è purificante. In secondo luogo, lo Spirito Santo. Romani 1:4 lo chiama lo Spirito di santità. Ed il ministero dello Spirito è essenziale per la santità della Chiesa. Quindi abbiamo il ministero della parola e il ministero dello Spirito. Però in terzo luogo, io credo che dobbiate collegare Apocalisse 1 a Matteo 18. E penso che il Signore si muova nella sua Chiesa con questa purezza in mente, penetrando e cercando il peccato, ed è pronto a trattarlo non solo attraverso il ministero della parola ed il ministero dello Spirito, ma anche attraverso il ministero del popolo stesso. Io penso che l'applicazione pratica di Apocalisse 1 si trovi proprio qui in Matteo 18. Mentre Cristo è coinvolto nella purificazione della sua Chiesa attraverso lo strumento di coloro che lo rappresentano nel mondo. Ed è per questo che alla fine del passo dice che quando siete riuniti nel mio nome, io sono lì in mezzo a voi. In altre parole, quando la Chiesa si muove per cercare la propria purezza, Cristo è lì, in mezzo a loro, che si muove tra i candelabri, compiendo la sua opera di purificazione. Lasciatemi fare un'affermazione, poi la ripeterò più avanti, ok? Mai la Chiesa è più simile a Gesù Cristo di quando è impegnata a trattare il peccato. Mai voi come individui siete più simili a Gesù Cristo di quando cercate la purezza della sua Chiesa. Eppure, su larga scala, nella Chiesa, nel nostro paese, oggi questo non fa parte del modo di pensare della gente. E questo mi stupisce. Quando sono partito 2 settimane fa, ho dovuto andare a Chicago e poi essere accompagnato in un'altra città per una conferenza biblica. Ed ho dovuto essere accompagnato in auto perché stavo scrivendo un libro, e sto scrivendo un libro ormai da quasi un anno, anche se raccolgo i pensieri da 10 anni, ma sto scrivendo un libro sull'adorazione intitolato L'ultima priorità. Ed è veramente l'espressione del mio cuore per quanto riguarda il tema dell'adorazione. E l'ho scritto un po' alla volta. Quando si scrive un libro, si scrive un capitolo, poi lo si manda per la revisione, poi lo si riceve di nuovo, lo si rivede, lo si rimanda, e poi si scrive un altro capitolo, poi si manda, viene riorganizzato, si passa al capitolo 2, poi diventa capitolo 7, poi capitolo 8, capitolo 3. Veramente l'ho scritto, l'ho mandato, l'ho rivisto per così tanto tempo che ormai non riuscivo neanche più a mettere tutto insieme nella mia mente, avevo perso il senso dell'insieme. Ma prima che il libro potesse andare in stampa per essere pubblicato il 1° di giugno, l'editore ha insistito che mi sedessi e che leggessi ogni parola di ogni pagina in un'unica sessione completa, facendo tutte le correzioni finali. Così mi hanno detto gentilmente che mi avrebbero accompagnato per le 7 ore necessarie invece di farmi volare, così che potessi star seduto tutto il tempo a fare questo lavoro. Ed è esattamente quello che ho fatto per 7 ore, interrotto solo da una cioccolata calda. E fuori faceva freddissimo, quasi meno 17 gradi. Ed è stata un'esperienza molto profonda, un'esperienza che ha messo alla prova la mia anima. Spesso quando si scrive qualcosa la si mette da parte e non la si vuole più vedere, perché è stata un peso per molto tempo, ma mi sono trovato a trascinare la mia stessa anima attraverso tutti i dati biblici per quanto riguarda l'adorazione, ed è stata un'esperienza molto intensa per me. A dire il vero, mi sono chiesto cosa pensasse l'uomo che mi stava guidando, vedendo le mie reazioni al mio stesso libro. Ma non era tanto una reazione a me stesso, quanto una reazione verso di Dio. E sono stato messo faccia a faccia con la santità di Dio e con la peccaminosità del peccato. È stato veramente un tempo di profonda introspezione nel silenzio di quel viaggio. E arrivai in quel luogo dove dovevo parlare a questa conferenza biblica, avevo preparato un messaggio ed ero pronto per parlare quella sera, quando un membro della facoltà mi ha chiamato e mi ha detto: non so cosa porterai stasera, ma potresti parlare sulla santità di Dio? Ed io dissi: altro che se posso. E lui disse: è proprio quello di cui abbiamo bisogno. Ed aggiunse: sto pregando da tempo che Dio ti metta quello nel tuo cuore. E così ho pensato di chiamarti e di suggerirtelo. E prima ancora di uscire dalla stanza d'albergo, ricevetti un'altra telefonata, una seconda telefonata. Un altro uomo mi chiamò e mi disse: cosa ci fai in un posto del genere? Non sai quest'altro sul luogo dove stai per andare? E quando finì di descriverlo, io gli dissi: sembra esattamente il posto dove dovrei essere. Dissi: molto tempo fa ho deciso che non avrei passato tutta la mia vita a dire cose a persone che già ci credono, ma l'avrei detto a persone che forse hanno bisogno di sentirle. Gli spiegai che mi era stato chiesto di parlare proprio su questo tema, e dissi che stavo confidando che il Signore mi avesse portato lì per uno scopo, e così feci. Ed in realtà non avevo molti appunti, presi semplicemente la mia Bibbia ed avevo la mente piena di tutte quelle cose sull'adorazione, sulla santità di Dio e sulla peccaminosità del peccato e riversai il mio cuore su questo tema e ci fu un grande silenzio, non so, forse 4.000 o 5.000 persone erano presenti, qualcosa del genere, molto silenzio e credo fosse in parte il silenzio della convinzione, forse era anche un po' il silenzio del tipo, dov'è che viene sto qua, dov'è che è spuntato sto qua, non credo fossero molto abituati a quel tipo di approccio, ma fu molto interessante riversare il mio cuore sulla santità di Dio, sulla peccaminosità del peccato e parlare del fatto che se mai ci sarà un nuovo risveglio, se mai ci sarà un nuovo risveglio nella Chiesa, sarà solamente quando torneremo a vedere la santità di Dio, la peccaminosità del peccato e nella nostra rottura interiore cadremo davanti a Dio, al Dio Santo per adorarlo. E quando finì, ci vollero circa un'ora ed un quarto per arrivare alla porta perché avemmo occasione di parlare con moltissime persone ed alla fine rimase un'ultima persona lì in attesa, e questa persona si avvicinò e disse «Sono uno studente di seminario, all'ultimo anno, e devo dirle che non ho apprezzato affatto il suo messaggio. Era completamente fuori strada». Ed io dissi «Perché dici questo?» «Oh, perché le è mancato l'amore. Il nostro messaggio è un messaggio d'amore, e nel suo messaggio non ho trovato alcun concetto d'amore». Quello veramente rattristò il mio cuore. E così dissi a quello studente, gli dissi, hai capito i passi che stavo insegnando? Sì. E erano forse passi sull'amore? No. È quindi legittimo insegnare un passo della Bibbia semplicemente per quello che dice, come Dio lo ha scritto, oppure dobbiamo inserire in ogni passo il messaggio dell'amore? Vuol dire, se facciamo così, non siamo veramente fedeli alla parola di Dio, non è vero? E forse il fatto che tu ti senta così dimostra semplicemente uno squilibrio, una mancanza di equilibrio nella tua vita, nella tua comprensione della santità di Dio rispetto al suo amore. E dissi, penso che tu avessi bisogno probabilmente di questo messaggio e la tua reazione lo dimostra. Cercai di essere il più amorevole possibile nel dirlo, ma confesso che fu comunque un momento un po' triste, perché più tardi un membro della facoltà mi chiese di cosa avessimo parlato. Immagino avesse visto la conversazione. Io ripetei parte del dialogo e la sua risposta fu: vedi, il vero problema non era che nel tuo messaggio mancasse amore, il vero problema era che dal punto di vista di quello studente nel tuo messaggio non c'era solo amore, perché per lui non c'è spazio per nient'altro. L'amore. Non c'è nulla di sbagliato con l'amore? Io sono il primo ad esserne grato, non è vero? Siete grati anche voi per l'amore di Dio? Ma penso che il tipo di amore che alcuni hanno in mente non sia nemmeno l'amore santo di Dio, non sono nemmeno sicuro di che tipo di amore si tratti e temo veramente che se i seminari formano persone che vogliono parlare solamente d'amore, allora nella Chiesa non ci sarà mai l'opera di Gesù Cristo nel modo in cui Egli vuole compierla. E mi colpisce anche notare che molti di quelli che sono come questo studente, forse anche come alcune delle influenze di quell'istituzione, anche se non tutti sono così, né lì né altrove, ma è interessante che le stesse persone che parlano continuamente di questo parlano anche sempre di risveglio, di rinnovamento, di restaurazione della Chiesa e vivono sotto questa illusione che per rinnovare la Chiesa, per rivitalizzarla, per restaurarla, per portare risveglio e per veramente raggiungere i perduti basta parlare dell'amore, 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 dell'amore continuamente ad un certo livello sentimentale. E parlano tutti di rinnovamento e di tutto ciò che si desidera nella Chiesa, però non capiscono che non ci sarà mai risveglio, non ci sarà mai rinnovamento né restaurazione finché non ci sarà un senso della santità di Dio e della peccaminosità dell'uomo, da cui scaturiscono il vero spezzamento ed il vero risveglio. Il sentimentalismo tollerante non rinnoverà mai la Chiesa. E tutto questo messaggio di amore, 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 sapete, non lo farà. Sapete, potete tornare al grande risveglio del XVII secolo, in particolare sotto il ministero di Jonathan Edwards, e scoprirete che ciò che caratterizzava quel risveglio, il primo grande risveglio fu veramente un grande risveglio, ed ogni altro risveglio, sia nei tempi biblici che dopo, è sempre lo stesso. Ci saranno due elementi. Uno era una potente predicazione sulla santità di Dio e l'altro era una potente predicazione sulla peccaminosità del peccato. Infatti, gli appelli non erano nemmeno stati inventati ai tempi di Jonathan Edwards. Arrivarono più tardi con Finney, e non credo che abbiamo un grande debito verso ciò che Finney fece, manipolando in un certo senso le persone attraverso questo sistema di appelli, ma ai tempi di Edwards si racconta che egli predicava sulla santità di Dio, sulla peccaminosità del peccato, e non solo non aveva bisogno di invitare le persone a fare qualcosa, ma nel mezzo dei suoi sermoni la gente gridava e piangeva chiedendogli di fermarsi, perché erano sotto questa forte convinzione di peccato, e così ci fu il risveglio. Ora, può darsi che ci siano stati degli eccessi, forse era un po' troppo severo, forse c'erano degli estremi, e passando dal XVIII al XIX secolo si iniziò ad allontanarsi dalla fermezza, dalla rigidità e dalla potenza della predicazione della santità di Dio e sulla peccaminosità del peccato, e la gente cominciò a parlare più di amore, ed hanno iniziato a voler attenuare queste cose, da alleggerirle, perché temevano un po' gli eccessi. Richard Loveless del Gordon Caldwell scrive: l'intera Chiesa stava evitando il ritratto biblico del Dio sovrano e santo che si adira ogni giorno contro l'empio e la cui ira rimane su coloro che non ricevono suo figlio. Relegando questa immagine in un angolo inesplorato della propria coscienza, la Chiesa ha sostituito quel Dio con un nuovo Dio che è la proiezione di una bontà quasi da nonna, mescolata ad una dolcezza ed un'attrattività di un Gesù che quasi non aveva bisogno di morire per i nostri peccati. E molte congregazioni americane stavano di fatto pagando i loro ministri per proteggerle dal vero Dio. E poi, aggiunge con grande lucidità, questo è in parte responsabile non solo del collasso spirituale generale della Chiesa in questo secolo, ma anche di molta debolezza evangelistica, perché in un mondo in cui il Dio sovrano e santo usa regolarmente piaghe, carestie, guerre, malattie e morte come strumenti per punire il peccato e per portare l'umanità al ravvedimento, l'immagine idolatrica di un Dio come pura benevolenza ed amore non può veramente essere creduta, né tantomeno temuta ed adorata nel modo prescritto sia dell'Antico Testamento che dal Nuovo Testamento, fine citazione. Quello che sta dicendo è questo, che quando si ha solamente questa visione sentimentale dell'amore, primo, non si rinnoverà mai la Chiesa, perché non porterà mai le persone veramente ad affrontare il proprio peccato, non la rinnoverà mai. Secondo, non evangelizzerà mai nessuno, e questa è forse l'illusione più grande di tutte. La gente pensa che se si parli solamente di amore, dell'amore di Dio, di come Dio ami tutti, allora così si potrà evangelizzare, ma dal punto di vista apologetico lì c'è un problema enorme, perché da una parte stai proclamando un Dio che è tutto amore e dall'altra ti trovi a dover spiegare com'è che un Dio del genere possa mai permettere cose come le piaghe, le malattie, i disastri, le guerre, le carestie e gli orrori vari. Ed è per questo che dobbiamo proclamare il Dio santo, il Dio che ha un santo odio verso il peccato, affinché tutto quello abbia senso, capite il punto? E finché la Chiesa non tornerà ad un messaggio sulla santità di Dio e sulla peccaminosità del peccato, non sarà mai rinnovata e la sua evangelizzazione sarà sempre superficiale, inefficace ed incapace di spiegare ciò che è evidentemente sotto gli occhi di tutti. Per un non credente, che sente solamente un messaggio d'amore, come può un Dio amorevole permettere ciò che permette? Eliminare il santo odio di Dio verso il peccato svuota letteralmente la Chiesa dalla sua forza ed ostacola invece di favorire l'evangelizzazione. Ora, io credo che ci siano molte persone che pensano che ci sia risveglio, quando forse non altro che emozione. Jonathan Edwards ne era ben consapevole. In un trattato sulle affezioni religiose che scrisse nel 1746, era molto preoccupato di far capire che la natura umana decaduta è terreno fertile per una religiosità carnale che appare spirituale, ma che in realtà è radicata nell'amor proprio. Forti esperienze emotive, diceva, un linguaggio religioso effusivo e sdolcinato, perfino il lodare Dio, sperimentare l'amore per Dio e per il prossimo possono essere centrati su se stessi e motivati da se stessi? Al contrario, le esperienze di rinnovamento e risveglio autentico dallo Spirito Santo sono centrate su Dio, fondate sull'adorazione ed implicano un apprezzamento del valore e della grandezza di Dio indipendente dall'interesse personale. Edwards voleva sottolineare che tali esperienze autentiche producono umiltà nel convertito, non orgoglio, e danno origine ad una nuova creatura, ad un nuovo spirito di mansuetudine, dolcezza, perdono e misericordia, lasciano il credente affamato ed assetato di giustizia invece che soddisfatto e compiaciuto di sé. In altre parole, il vero risveglio non è gente che dice «Oh, siamo arrivati spiritualmente», è gente che è spezzata dal senso di non essere arrivata. Quindi, quando guardate a ciò che vediamo nella nostra cultura e ci poniamo la domanda «È questo un vero risveglio?» o potete farvi altre domande, potremmo chiederci «È caratterizzato da un profondo senso della santità di Dio». È caratterizzato da una piena consapevolezza della profondità del peccato e è caratterizzato da un'esperienza spirituale che produce spezzamento invece che autocompiacimento. Queste sono le cose che producono il vero risveglio. E quando avete, come oggi nella Chiesa, questo continuo parlare di amore, di accettazione, di tolleranza, questo desiderio di autostima e di sentirsi bene con se stessi, e l'idea che Dio voglia che siamo sani, ricchi, felici e tutto il resto, siamo veramente all'estremo opposto rispetto agli elementi del vero risveglio. E la ragione è che la Chiesa, non comprendendo la santità di Dio, non affronta la peccaminosità del peccato e di fatto non si purifica mai. E come ho detto all'inizio, è proprio questo quello che Cristo vuole fare nella sua Chiesa. Mai la Chiesa è più simile a Gesù Cristo di quando mette in pratica Matteo 18, dal 15 al 20, di quando tratta il peccato. Lovelace disse anche: la maggior parte delle congregazioni di cristiani professanti di oggi sono saturati di una sorta di bontà morta e rispettabilità etica che ha le sue radici motivazionali nella carne piuttosto che nello Spirito Santo. Una rettitudine superficiale che non nasce dalla fede, non nasce dall'azione rinnovatrice dello Spirito, ma dall'orgoglio religioso e da una conformità alla tradizione come una forma di pietà che nega la sua potenza. Ed arriva persino a definirla come una pietà contraffatta. Dobbiamo tornare ai veri elementi del risveglio. John Owen disse: il vigore e la potenza della vita spirituale dipendono dalla mortificazione del peccato. Il peccato deve essere affrontato, esposto e trattato. Ora io credo che questo sia proprio quello che Cristo vuole fare nella sua Chiesa. Io credo che Cristo sia venuto nel mondo per fare una sola cosa. Lo dice in Giovanni 5,19, 5,30, 6,38, 7,16 ed altrove. Io non sono venuto per fare la mia volontà, ma quale? La volontà di colui che mi ha mandato, la volontà del Padre mio, lo ripete continuamente, e la volontà del Padre può essere riassunta in una sola affermazione. Venite a Prima Pietro 1. Prima Pietro 1, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, in tutto siate santi, e questo è il perché, e cita Levitico 11, siate santi perché io sono santo. Ora, se volete prendere tutta la volontà di Dio, tutta nel suo senso più ampio possibile, e volete condensarla in una sola affermazione, è questa: Dio vuole il suo popolo santo. Questo è il messaggio, ed è per questo che Cristo si muove nella sua Chiesa, si muove con occhi scrutatori, con una presenza santa, con un giudizio pronto lì a purificare, pronto a mondare. Nel regno, Isaia 35,8 dice che Dio prepara una via, e quella via è la via della santità. In Giacomo 4,8, ricordate quando disse: avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi, purificate le vostre mani peccatori, purificate i vostri cuori, via dal cuore doppio, affliggetevi, fate cordoglio e piangete, il vostro riso sia mutato in cordoglio e la vostra gioia in tristezza, umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. Dio sta chiamando a una purificazione, ad una purgazione. La volontà del Padre è che il suo popolo sia santo. Questa è l'opera di Cristo nella Chiesa, egli la compie attraverso la parola, lo spirito e l'opera del popolo suo. La parola fa la sua parte quando è proclamata, lo spirito fa la sua parte quando opera nel cuore, ma noi dobbiamo unirci alla parola e dallo spirito nella carne umana, e dobbiamo agire per conto di Cristo nella sua Chiesa per cercarne la purezza. E la prescrizione per questo si trova lì nei versetti dal 15 al 20. Dobbiamo essere Cristo che si muove nella sua Chiesa. Ora vediamo di nuovo come il luogo della disciplina, torniamo al testo, il luogo della disciplina al versetto 17 è la Chiesa. Lo dice chiaramente, no? Dillo alla Chiesa. Ascolti la Chiesa. La Chiesa è il luogo. Significa l'assemblea del popolo redento di Dio. È lì che avviene la disciplina. È lì che il Signore opera per purificare. In secondo luogo vediamo lo scopo. Alla fine del versetto 15. Se ti ascolta, allora hai guadagnato tuo fratello. La restaurazione. Colui che pecca è perduto per quanto riguarda la comunione, è perduto al servizio e deve essere recuperato come un tesoro smarrito. Il soggetto della disciplina, chi è che deve essere coinvolto? Ancora versetto 15. Se tuo fratello pecca contro di te, tu vai e convincilo fra te e lui, diglielo. Se ti ascolta, allora avrai guadagnato tuo fratello. Sei tu! Siamo tu e Dio e tutti i credenti, siamo tutti responsabili. Siamo tutti chiamati ad essere ministri di santità. Galati 6,1. Voi che siete spirituali, ristabilite questo tale, con uno spirito di mansuetudine, considerando voi stessi affinché anche voi non siate tentati. Ebrei 10, radunatevi voi per stimolarvi a vicenda nell'amore e nelle buone opere. Noi abbiamo bisogno quindi di essere disposti ad ubbidire questo. Abbiamo bisogno di persone che abbiano uno zelo santo per il nome di Dio e che abbiano purificato il proprio cuore per poter fare quest'opera. Abbiamo bisogno di ministri di santità e su questo ho insistito molto, voglio solamente sottolinearlo senza dilungarmi troppo. Nella Chiesa abbiamo bisogno di ministri di santità che compiono l'opera, di ministri di santità che compiono l'opera di Cristo, che è l'opera di mantenere pura la Chiesa, e questo significa affrontare e trattare il peccato. Quindi il luogo della disciplina è la Chiesa, lo scopo è guadagnare il proprio fratello, la persona sei tu, siamo noi, e la provocazione della disciplina, quando si interviene, versetto 15, se tuo fratello pecca, è verso ogni peccato, è un peccato contro di noi, direttamente o indirettamente, come abbiamo visto nei nostri studi precedenti. Quindi ogni volta che c'è un peccato non confessato e non abbandonato, ogni volta che c'è un peccato persistente, qualunque esso sia, questa è la provocazione alla disciplina. Il processo della disciplina, dunque, l'abbiamo visto nei versetti dal 15 al 17, ci sono quattro passi. Il primo passo, va e mostra il suo peccato da solo, in privato. Se risponde, il processo si conclude. Se non risponde, secondo passo, versetto 16, prendi con te una o due persone affinché il suo atteggiamento e la sua risposta siano confermati da due o tre testimoni che, secondo la legge deuteronomica, costituivano il criterio legale richiesto. Ora, se non risponde neppure in quel contesto, allora terzo passo, versetto 17, dillo a tutta la Chiesa. E questo significa che tutta la Chiesa allora va a cercare di ristabilirlo. Tutta la Chiesa si adopera e va a cercare di riportarlo indietro. Uno che non è riuscito, due o tre non sono riusciti, ora vanno tutti. Ora, la misura in cui la Chiesa viene informata può variare. Potreste volerlo dire a tutta la Chiesa, potreste volerlo dirlo a un gruppo della Chiesa o alla Chiesa così come è rappresentata dai suoi conduttori, ma in altre parole dobbiamo allargare il cerchio di coloro che vanno dietro a questo fratello, a questa sorella che pecca, per ricondurli indietro, per portarli al ravvedimento, alla confessione, all'abbandono del peccato e al ritorno alla purezza. E se ancora non ascoltano, allora passo numero 4, trattateli come un pagano, un pubblicano, e abbiamo fatto notare che quelle erano due figure che identificavano o che simboleggiavano l'idea di essere reietti, esclusi. Trattateli come trattereste qualcuno che si trova fuori dal vostro gruppo, metteteli fuori. Abbiamo visto diversi passi della scrittura su questo concetto, buttateli fuori, non lasciate che partecipino alla comunione, non lasciate che si associno liberamente, non lasciate che si sentano a casa, fate in modo che stiano a disagio, consegnateli a Satana, come dice Paolo. Ma il secondo punto qual era? Metteteli fuori, però richiamateli affinché ritornino. Quindi il luogo della disciplina è la Chiesa, lo scopo è quello di guadagnare il proprio fratello, la persona siamo noi, la provocazione è un qualsiasi peccato, il processo sono quattro passi, ed ora arriviamo all'ultima parte, la potenza della disciplina, la sua potenza. Se vogliamo usare un'altra parola, possiamo usare la parola autorità. Sapete, quando arrivate alla fine del versetto 17, vi trovate sempre in qualche modo davanti a quel senso di inadeguatezza. Se siete come me, potreste dire, ma chi sono io per poter andare da qualcun altro ad affrontarlo, confrontarlo per quanto riguarda il suo peccato? Voglio dire, questo è un mondo privato ed ognuno è in qualche modo una persona privata, non possiamo semplicemente irrompere nella vita di qualcuno e dirgli, stai peccando! Voglio dire, che diritto abbiamo noi? Io non sono un apostolo, non sono perfetto. E poi la gente vuole malinterpretare Matteo 7, non giudicate affinché non siate giudicati. Che diritto abbiamo noi di far questo? Come possiamo mai rendere pubblico il peccato di qualcuno davanti a tutta la Chiesa e mandare tutti a cercarlo? E come possiamo escludere pubblicamente persone dalla Chiesa? Voglio dire, non sembra forse che stiamo andando ben oltre i limiti di ciò che sarebbe lecito per noi, che siamo noi stessi peccatori, siamo noi stessi deboli e mancanti? Qual è la nostra autorità? Con quale potere possiamo fare una cosa del genere? Con quale diritto possiamo fare una cosa del genere? E questo lo troviamo nei versetti dal 18 al 20, e questo è veramente il culmine di questo testo. Fare questo è molto difficile, okay? È un'opera difficile da compiere, ma deve essere fatta. E miei cari, deve essere fatta. Semmai la Chiesa vorrà conoscere un vero risveglio ed un vero rinnovamento, tutti gli sforzi per aver rinnovamento, senza mai affrontare il peccato, senza mai proclamare la santità ed il timore di Dio, sono assolutamente sforzi sprecati. Dobbiamo fare quest'opera, anche se è difficile. Ma qual è la nostra autorità? Due ragioni per cui abbiamo autorità, ok? Due ragioni. Numero uno, il Padre nel cielo agisce con noi. Avete afferrato il concetto? Dovreste scriverlo da qualche parte sul margine della vostra Bibbia. Il Padre celeste agisce con noi. Io sono rimasto lì, mi sono seduto, quando sono arrivato a questa parte del mio studio, ci ho semplicemente pensato, so che non riesco ad esprimere a parole quello che il mio cuore sente, che va oltre ogni concezione, il fatto che io possa agire in accordo con il Dio infinito e santo. Ma è proprio questo quello che sta dicendo? Guardate il versetto 18. In verità, vi dico, è bene che abbia messo la parola in verità perché è così difficile da credere. Veramente, in verità, tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate in cielo e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno anche sciolte in cielo. Ora, forse a prima vista la cosa può sembrare oscura, ma abbiamo studiato gli stessi termini in Matteo 16, 19 ed in Giovanni 20, 23 alcuni anni fa, perché compaiono anche lì, e questi sono termini rabbinici molto familiari all'uditorio giudaico, espressioni molto comuni per Matteo e per il nostro Signore che vivevano in quel tempo, e si riferiscono semplicemente al fatto che i rabbini o legavano i peccati su qualcuno oppure li scioglievano da qualcuno. E fondamentalmente comunicano l'idea, questa è l'idea, che o stai dicendo a qualcuno i tuoi peccati ti restano legati addosso, rimangono su di te, oppure i tuoi peccati ti sono sciolti. In altre parole, sei o sotto la schiavitù del peccato oppure non lo sei, sei libero. Ed il versetto dice che tutto ciò che legherete sulla terra, in altre parole, quando sulla terra dite a qualcuno tu sei ancora legato al tuo peccato, quando lo dite lì sulla terra, in cielo sarà legato. E quando sulla terra dite a qualcuno i tuoi peccati ti sono sciolti, cioè sei libero da essi, anche il cielo dirà lo stesso. Questo è un passivo perfetto, il che significa che è già stato fatto con risultati permanenti. In altre parole, quando la Chiesa finalmente arriva a dire i tuoi peccati rimangono legati su di te, sono ancora lì, oppure i tuoi peccati ti sono sciolti, allora la Chiesa sta semplicemente cominciando ad agire in accordo con il Padre che è nel cielo, il quale ha già stabilito il fatto che quei peccati siano sciolti o legati in base al fatto che la persona abbia risposto o no alla convinzione del peccato. Ora, il punto è questo. Il punto è molto semplice, ok? Il cielo ratifica ciò che viene fatto sulla terra quando la Chiesa segue questo processo di disciplina. È esattamente questo il significato, ok? Ora, questa sì che è autorità, vero? Ascoltate. Se siete una persona che sta vivendo nel peccato nella Chiesa, e qualcuno viene da voi e voi non vi ravvedete, o due o tre vengono da voi e voi non vi ravvedete, e tutta la Chiesa vi cerca e voi non vi ravvedete, allora noi possiamo dire che i vostri peccati vi rimangono legati addosso, e possiamo dirlo perché abbiamo seguito il processo per stabilirlo sulla base della rivelazione della parola di Dio, e quando lo diciamo stiamo semplicemente dicendo quello che il Padre ha già detto in cielo. E in altre parole, la Chiesa sta agendo per conto della volontà di Dio. Il Padre nel cielo agisce, si muove con noi. Che pensiero straordinario! D'altra parte però, se siete nel peccato, noi veniamo da voi e alla prima volta che veniamo non vi ravvedete, poi vengono due o tre e invece vi ravvedete, il vostro cuore si spezza, vi affliggete, vi allontanate dal vostro peccato e noi diciamo i tuoi peccati ti sono sciolti, benvenuto nella pienezza della comunione, stiamo semplicemente facendo sulla terra ciò che è già stato fatto in cielo. Quindi la nostra autorità è questa, che noi stiamo agendo per conto del Padre nel cielo, che ha già fatto ciò che era giusto fare nel vostro caso. Nella Chiesa diciamo che vogliamo fare la volontà di Dio, preghiamo. Quante chiese la domenica si alzano in piedi e dicono Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, dove? Come in cielo così anche in terra. E poi non fanno mai quello che questo passo dice. Volete fare la sua volontà sulla terra così come è fatta in cielo? Allora fate questo ed il cielo avrà già fatto ciò che avete fatto qui. Questa è una risposta a quella preghiera lì in Matteo capitolo 6 dal versetto 9 al 12, la preghiera dei discepoli. Ed allora, ripeto di nuovo, mai la Chiesa è più simile a Gesù Cristo, mai la Chiesa compie pienamente la volontà di Dio che quando mette in pratica i principi di questo passo. Questo sta prendendo il regno celeste, lo sta portando qui sulla terra, questa è la nostra autorità, il cielo rimane con noi. Voi potreste dire, ma com'è che può essere la nostra autorità? Oh, perché abbiamo seguito il modello biblico? Quando io vedo una persona e dico, i tuoi peccati rimangono legati su di te, voi dite, MacArthur, che diritto hai di dire una cosa del genere a quella persona? Ho il diritto perché quella persona non si era veduta. D'altra parte, però, se io dico alla persona i tuoi peccati sono sciolti, oppure se lo dite voi a una persona, che diritto avete di dirlo? O perché si sono ravveduti, giusto? Recentemente ho incontrato un uomo che mi ha detto, Vede, io credo che questo sia ciò che bisogna fare per andare in cielo. E mi descrisse una cosa veramente bizzarra. E disse, sa, io faccio parte di questa organizzazione cristiana da anni e così gli puntai il dito contro il più gentilmente possibile. E dissi, amico mio, sei perduto nel tuo peccato. E voi dite, chi ti credi di essere? Eppure io avevo l'autorità di legare i suoi peccati su di lui perché non soddisfaceva le condizioni bibliche del ravvedimento, giusto? Gli dissi, sei perduto? Non conosci Dio? Non hai il perdono dei peccati? Non conosci Gesù Cristo, amico mio? Ed io poi gli spiegai il Vangelo. Quindi avete il diritto di dire ad un cristiano che sta peccando, tu, amico mio, sei ancora legato al tuo peccato ed il Padre nel cielo sta agendo con voi quando dite quello. Non è una cosa meravigliosa? Voglio dire, diventate gli ambasciatori del cielo sulla terra. È per questo che la Chiesa deve fare questo. Ascoltate, come ho detto all'inizio, se la volontà di Dio, nel suo senso più estremo, okay, potesse essere condensata in una sola cosa, siate santi perché io sono santo, allora non adempiamo mai la volontà di Dio di più di quando perseguiamo la santità del suo popolo, giusto? Questo è il significato del versetto. Dio farà la stessa cosa. E questo mi dà molto conforto, perché molte volte le persone pensano, oh, sapete, se vi impegnate in questo, se cercate di essere decisi, se cercate di attaccare il peccato, di affrontarlo, di chiamarlo con il suo nome, allora siete senza amore e tutte queste altre cose. Invece, quello che state facendo veramente è che state combattendo la battaglia di Dio. Vi state schierando dalla sua parte con il cielo. Ed è così difficile convincere la gente di questo ai nostri giorni, perché qualunque cosa sia diventata questa sorta di amore sentimentale molle, sdolcinata, è completamente sfuggita di mano. Ma c'è una seconda ragione, però prima di arrivarci dobbiamo andare al versetto 19. Il versetto 19 in pratica ripete un pochino quello che è stato detto nel versetto 18, perché sono cose difficili da credere. Sono difficili da credere, è difficile da credere che il Padre nel cielo agisce con noi. Perciò dice, ancora vi dico che se due di voi sulla terra si accordano intorno a qualunque cosa. Boh, di quale cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando qui? Di disciplina, no? Di peccato. E chi sono questi due? Chi sono? Boh. Sono il numero minimo di persone che possono confermare qualcuno in peccato, no? Quindi quando siete andati ed avete confermato la situazione di quella persona e vi siete trovati d'accordo, avete cercato la volontà di Dio su quella questione, quella sarà fatta anche dal Padre mio che è nei cieli. In altre parole, Dio sta agendo con voi. I due qui sono i due testimoni che confermano il cuore impenitente, oppure dall'altra parte confermano il cuore di ravvedimento. Egli parte dal numero più piccolo possibile. Se due di voi, e poi via via, no? Di più. Si accordano però. In altre parole, se confermate il fatto che questo è così, allora Dio agisce in cielo in accordo con voi. Questa è grande autorità. Siamo ambasciatori celesti dal cielo sulla terra. Un pensiero glorioso. Glorioso. Incomprensibile. E vale la pena notare la parola si accordano. Sinfoneo, da cui ricaviamo la parola sinfonia. Significa produrre suoni insieme, quando tutti voi che state esaminando la vita di questa persona siete concordi sul fatto che il suo peccato è ancora presente, oppure che si è ravveduto nel suo peccato, qualunque esso sia, il Padre sarà in accordo con voi. Io non credo che questo versetto stia parlando di un assegno in bianco verso la preghiera, è stato completamente frainteso, strappato via dal suo contesto, e questi due la maggior parte della gente pensa che significhi semplicemente due persone qualsiasi e che se riesce a mettere d'accordo due persone allora Dio vi darà quello che volete. No, ho sentito dire così tante volte, ma non è quello il punto. I due qui sono i due testimoni, qui nel caso di disciplina, della disciplina di chiesa, di una persona che si trova nel peccato e vogliono veramente che sia fatta la volontà di Dio, vogliono veramente ciò che è giusto, ma se sono d'accordo su questa questione e seguono il modello biblico allora possono avere la certezza che nel cercare la volontà di Dio la riceveranno e Dio farà ciò che è giusto. E questa è una fiducia molto importante, perché quando si entra nella disciplina si può cominciare a dubitare di se stessi e dire, mamma mia, spero proprio di fare la cosa giusta, mamma, mi preoccupo un pochino, forse mi sto sbagliando, forse sto giudicando male. Ed io ho provato quella sensazione, mi sono trovato in situazioni con un cristiano che stava peccando e ho detto, sai, anzi qualche volta ne ho parlato così anche con Patricia e le ho detto, sai, forse sono un po' troppo duro, forse non sono sensibile abbastanza, forse non è giusto, non riesco a vedere il ravvedimento, non vedo lo spezzamento, non vedo la contrizione. E nella sua saggezza Patricia mi ha detto, boh, sai quello che dice la scrittura, no? Ed io dissi, sì, che se la cosa è stata confermata, e siamo tutti in sinfonia e stiamo tutti leggendo gli stessi segnali nello stesso modo e stiamo chiedendo la sapienza di Dio, allora possiamo sapere che il Padre sta agendo in accordo con noi. Non è una fiducia meravigliosa? Perciò non abbiamo timore di agire? Perché stiamo portando a compimento la volontà del Padre, che il suo popolo sia santo. Seconda ragione. Non solo il Padre nel cielo agisce con noi, ma anche il Figlio sulla terra agisce con noi. Questa è una doppia autorità divina. Il Figlio sulla terra agisce con noi. Versetto 20. Questo è un altro versetto che viene applicato terribilmente male, poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Ora probabilmente l'avete sentito in una dozzina di riunioni di preghiera a cui avete partecipato, solamente se riusciamo a mettere insieme due o tre persone Dio sarà lì. Scusate, se c'è anche una sola persona Dio è lì, giusto? Io da bambino mi preoccupavo per questo, perché avevo sentito alcuni predicare su questo versetto dove due o tre sono riuniti insieme, lì sono in mezzo a loro, e io pensavo, cosa succede quando prega una sola persona? Vedete, non è quello che sta dicendo, no? Chi sono i due o tre in questo contesto? Due o tre che cosa? Due o tre testimoni, no? Testimoni nella disciplina. Vedete, è per questo che è così importante insegnare il flusso della scrittura. Due o tre testimoni? Quando vi riunite nel mio nome, cosa significa? Per compiere le mie opere, dice Gesù. E qual è la tua opera, Gesù? Io mi sto muovendo in mezzo alla Chiesa e quando vi riunite nel mio nome per riflettere il mio carattere, la mia volontà, io sarò lì in mezzo a voi. Non è una grande sicurezza? Non solamente il cielo agirà, non solamente il Padre agirà lì dal cielo con noi, ma anche il Figlio sarà lì sulla terra con noi. Non adempiamo mai di più la volontà di Dio e l'opera del Figlio di quando partecipiamo alla purificazione, dalla santificazione della sua Chiesa. Tutti noi dobbiamo prenderne parte, miei cari, come ministri di santità. Per concludere, solamente una parola per quanto riguarda la vittima in tutto questo. Dobbiamo veramente riportare indietro quel fratello, quella sorella, non è vero? Non si può semplicemente lasciarli andare, non si può! Non possiamo, devono essere ricondotti indietro. Dietrich Bonhoeffer, un teologo tedesco di orientamento piuttosto liberale, visse attraverso alcuni degli orrori della Germania nazista e scrisse un piccolo libro che lessi molti anni fa quando ero uno studente di seminario intitolato Vita comune. In esso ci sono molti pensieri profondi che potrebbero aiutarci a considerare quello che stiamo considerando. Ascoltate quello che disse. Il peccato esige di aver l'uomo per sé, solo. Lo ritira fuori dalla comunità. Più una persona si isola, più distruttivo sarà il potere del peccato su di lui. E più profondamente vi si coinvolgerà, più disastrosa sarà la sua solitudine. Il peccato vuole rimanere sconosciuto. Rifugge la luce. Nelle tenebre di ciò che non viene espresso avvelena tutto l'essere della persona. E questo può accadere persino in mezzo ad una comunità pia. Nella confessione, la luce del Vangelo irrompe nelle tenebre e nell'isolamento del cuore. Il peccato viene portato alla luce. E ciò che non era stato espresso viene apertamente detto e riconosciuto. E tutto ciò che è segreto e nascosto viene manifestato. È una dura lotta finché il peccato non viene apertamente ammesso. Ma Dio spezza porte di bronzo e sbarre di ferro. Salmo 107,16. Ascoltate qui. Poiché la confessione del peccato viene fatta alla presenza di un fratello cristiano, l'ultima roccaforte dell'autogiustificazione viene abbandonata. Il peccatore si arrende, rinuncia a tutto il suo male, dà il suo cuore a Dio e trova il perdono di tutto il suo peccato e la comunione di Gesù Cristo e del fratello. Il peccato espresso e riconosciuto ha perso tutta la sua potenza, è stato rivelato e giudicato come peccato e non può più lacerare la comunione. Ora, la comunione porta il peccato del fratello, egli non è più solo con il suo male, perché ha deposto il suo peccato nella confessione, lo ha consegnato a Dio, gli è stato tolto ed ora egli si trova nella comunione dei peccatori che vivono per la grazia di Dio e per la croce di Gesù Cristo. Il peccato nascosto lo separava dalla comunione, rendeva falsa tutta la sua comunione apparente. Il peccato confessato però lo ha aiutato a trovare la vera comunione con i fratelli in Gesù Cristo. Che ministero! Il ministero della restaurazione del fratello nel peccato. È la chiave della purezza della Chiesa, è la chiave del risveglio della Chiesa, del rinnovamento della Chiesa e del raggiungimento del mondo attraverso una Chiesa rinnovata. e dobbiamo ascoltare queste parole del nostro Signore. Chiniamo il capo in preghiera. Padre, ti chiediamo di ravvivare la tua Chiesa, oh Dio. Noi desideriamo un rinnovamento, desideriamo una vera restaurazione della santa potenza del tuo popolo. Sappiamo che essa viene attraverso il messaggio della tua santità e della nostra peccaminosità e fa sì che la Chiesa sia consacrata a questo e fa che vedendo il Dio santo e l'uomo peccatore, fa sì che la Chiesa desideri essere strumento di santità, fa che siamo il corpo di Cristo che si muove tra i candelabri, permettendo allo Spirito di Cristo e alla parola di Cristo di purificare la Chiesa attraverso di noi. Rendici strumenti di giustizia, di rettitudine, affinché possiamo compiere la volontà del Padre, così che il popolo di Dio sia santo così come Egli è santo. Padre, aiutaci a cominciare da noi stessi, ed anche mentre ci raduniamo questa sera per la cena del Signore, fa che questo sia un punto di partenza. E mentre purifichiamo i nostri cuori, confessando il peccato e permettendo allo Spirito di compiere l'opera che soltanto Lui può fare. E poi, Signore, fa che cerchiamo la purezza della Tua Chiesa, non come coloro che con aria pia si innalzano sul prossimo e sugli altri, ma come coloro che umilmente cercano la restaurazione di un fratello, considerando noi stessi e sapendo che anche noi siamo tentati e pecchiamo. Aiutaci, Padre, ad accendere la luce, affinché il peccato non trovi l'isolamento che desidera e non compia la sua opera mortale. Ti ringraziamo per la chiarezza con cui il nostro Signore ha parlato e fa che la Chiesa ascolti queste parole e le metta in pratica. Padre nostro, ora sappiamo che cos'è che la parola ci dice e l'unica domanda che resta è la nostra disponibilità a rispondere. Sappiamo che questo è il tuo desiderio, fa sì che sia anche il nostro, affinché possiamo compiere tutto il tuo santo proposito nella tua Chiesa, nell'amore, affinché il mondo, vedendo un Dio santo, un Dio che odia il peccato, capisca la grazia e l'amore del perdono. Fa che questo sia un giorno speciale per tutti noi e ti loderemo per quello che farai e compierai in ogni cuore. Nel nome di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.